Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Nina, Nina. 28 minuti. Nina, Nina,
Nina, Nina. Buon pomeriggio a tutti da Barbara Palombelli. In questa giornata di festa vi vogliamo offrire degli spunti di riflessione, di meditazione. Sono sempre di più le persone che iniziano a seguire anche discipline orientali, che ricercano magari percorsi per andare a visitare luoghi sacri dell'Oriente, oppure si mettono in cammino verso Santiago di Compostela, oppure praticano dei digiuni rituali al di là degli schemi religiosi per ritrovare un'interiorità, una semplicità, una austerità che in qualche modo viene anche predicata in questi tempi di grande crisi. Ma noi vi suggeriremo oggi di incontrare attraverso internet, anche attraverso la nostra pagina Facebook di 28 minuti, due gruppi che vi segnalo. Il primo è darsipace.it, fondato da una voce storica della radio, Marco Guzzi, conduttore, poeta, filosofo, giornalista. E poi nella seconda parte ascolteremo un padre missionario che ha vissuto molti anni in Giappone e ha unito, in qualche modo ha trovato un filo forte di unione tra la grande umiltà cristiana e l'accettazione dei monaci zen, e il suo gruppo si chiama vangeloezen.org. Fra pochissimo mediteremo insieme oggi. Allora, buongiorno e buon lunedì dell'angelo a Marco Guzzi, poeta, filosofo e posso dire collega, conduttore di tante trasmissioni radio, Marco.
Grazie, come no, 13 anni.
Una voce che ricorderete, una voce bellissima, posso dire?
Veramente. Puoi dire, i complimenti si accettano sempre.
Allora, però Marco Guzzi non è soltanto un poeta, un filosofo, un giornalista, un conduttore, ma ha anche fondato un movimento cristiano che si chiama Darsi Pace, che ha anche un sito internet, darsipace.it, aperto ai non credenti. Allora, siccome oggi vogliamo dedicare questa giornata così di festa all'idea che la meditazione, il digiuno, lo stare in comunità, il pregare è qualcosa che attraversa non solo le grandi religioni, ma anche le tante discipline orientali, ma anche lo yoga, no? Perfino. So,
certo,
che hai creato una serie di seminari che poi culmineranno nel Festival dello Yoga di Roma di giugno.
Sì, ci sarò presente al Festival dello Yoga di Roma a giugno, sì, anche sì.
Ecco, ci racconti questo percorso e che cosa c'è in fondo di comune che ci, verso la spiritualità che unisce tante religioni diverse, tante discipline diverse, orientali, occidentali?
Ma io credo che tutti noi stiamo vivendo una fase molto critica, no? Una sofferenza anche psicologica, a parte le questioni concrete di difficoltà, di crisi economica in Europa e nel mondo. Il problema è come possiamo vivere questa fase critica senza subirla soltanto, ma affrontandola come un'occasione di cambiamento. Io credo che tutti noi, a prescindere direi dalle scelte poi di fede, abbiamo un fortissimo bisogno di cambiamento, di rinnovamento, direi proprio di ricominciamento della nostra vita, sia personale che collettiva. Questo direi che è il punto di partenza che unisce tutti i cammini interiori presenti oggi, la consapevolezza che così non si può continuare, non possiamo andare avanti, e il cambiamento deve essere anche un cambiamento interiore, un cambiamento della nostra coscienza, direi dell'apertura della nostra mente. Questo è un punto di partenza. Poi chiaramente ci sono delle differenze. Noi nei gruppi Darsi Pace cerchiamo di integrare tre elementi che mi sembrano comunque importanti per favorire il cambiamento, cioè una lettura culturale, storica della fase che stiamo vivendo, in chiave appunto evolutiva, una chiave che mi sembra purtroppo ancora molto carente, perché predominano le voci direi del morente, di ciò che sta morendo, predomina il piagnisteo, come diceva Eliot, no? Il mondo finirà in un piagnisteo. E invece bisogna, secondo me, attivare una grande ricerca del pensiero che sappia darci delle chiavi interpretative di questo tempo difficile come tempo però propizio per cambiamenti radicali. Quindi un livello, diciamo, culturale, integrato però anche con un livello esistenziale, perché poi ognuno di noi ha le sue ferite personali, i suoi problemi affettivi, le sue paure, i suoi terrori, la sua rabbia enorme, e noi dobbiamo one by one, ecco, a livello personale, affrontare queste aree difficili se vogliamo favorire il cambiamento, altrimenti ci rinserriamo tutti nelle nostre difese.
Ecco, l'idea di un movimento aperto è un'idea molto, molto bella, perché i gruppi di Darsi Pace si autodefiniscono di liberazione interiore. E allora, mentre tu parlavi, Marco, non solo pensavo al tuo libro Il cuore a nudo, che è pubblicato dalle Edizioni Paoline, ma pensavo al fatto che in questi tempi, no, noi abbiamo parlato anche tanto di Serge Latouche, di tutta la teoria della decrescita materiale, quindi dobbiamo sprecare di meno, dobbiamo utilizzare le risorse, e cioè abbiamo nel cuore, perché basta ricordare i nostri nonni, che abbiamo nel cuore, nei gesti, questa memoria. Però accanto a questo voi proponete invece una ricrescita spirituale, senza barriere, diciamo.
Certo, io penso che anche il discorso di Latouche, che ha la sua ragionevolezza, sarà molto difficile da praticare se gli umani, cioè noi, non operiamo dei cambiamenti a livello interiore, perché se io resto una persona chiusa in me stessa, piena di paura, piena di rabbia, come posso accogliere con piacere un progetto di semplificazione della mia vita? Non è pensabile una semplificazione che non nasca da una liberazione interiore.
E che poi è una semplificazione vuota, no?
Certo.
Cioè, se poi che si riempie, se oggi lo shopping è compulsivo, cioè i ragazzi il sabato e la domenica riempiono i centri commerciali così per riempire il vuoto, forse
esatto.
Questo vuoto è un vuoto che richiama appunto ad altre esigenze, ad altri percorsi, e questi sono quelli che vi vogliamo indicare oggi, perché pensiamo che proprio nell'incontro senza barriere, ecco, mi piace l'idea che non ci siano barriere, anche se, per esempio, volevo un parere di Marco Guzzi su questo fatto. Moltissimi amici miei completamente laici decidono l'estate di fare dei pellegrinaggi, di andare a Compostela in bicicletta o a piedi, di andare in altri siti magari orientali, c'è chi visita i templi indiani. Come proprio a riempire quel vuoto che magari tutto l'anno in ufficio o nella vita quotidiana abbiamo invece ignorato?
Esatto, cioè c'è una prima fase, direi, no? Parlavamo di una situazione di crisi, di smarrimento e di disorientamento. Allora, le persone si mettono alla ricerca, e ognuno per strade le più varie. Poi, quando si arriva ad una fase più avanzata della ricerca, ognuno di noi poi si troverà di fronte a delle opzioni, a delle scelte. Perché io posso decidere a un certo punto di seguire la via dello yoga, dell'induismo, oppure posso capire che la fede cristiana è qualcosa che corrisponde più profondamente a tutti i miei aneliti. Cioè c'è una prima fase, potremmo dire indifferenziata, di ricerca di senso.
In cui poi però i comportamenti, dicevo, i pellegrinaggi, il raccoglimento, la meditazione, no? Sono quelle cose che in fondo la religione, i digiuni, no?
Sì.
Magari adesso li chiamiamo diete, li facciamo nelle beauty farm, però sempre di digiuni si tratta. Insomma, la ritualità poi alla fine c'è anche in una clinica per dimagrire. Ecco, tutti questi strumenti erano già a disposizione delle grandi religioni e delle
certo.
grandi discipline orientali.
Esatto, esiste, come dicevo, una parte comune che è, direi, lo svuotamento. Cioè, noi siamo, secondo le grandi tradizioni, tutti feriti, tutti un po' malati e tutti pieni di cose negative. Allora, tutte le grandi tradizioni, come degli ospedali, dicono agli uomini: la prima cosa che dovete fare, vi dovete liberare di un sacco di robaccia che avete dentro di voi e che vi ammala. E questo è la meditazione, questo può essere l'ascesi, intesa bene, che può essere anche semplicemente farsi molte vasche di nuoto o una bella salita su un monte. Ecco, svuotati. Buddha, anche Gesù, dicono prima di tutto svuotati. Quando hai raggiunto uno stato di maggiore leggerezza, poi potrai scegliere quelle parole che risuonano di più in te. Lì c'è una scelta, che è una scelta alla fine di fede, che non si sa poi perché uno sceglie questo o sceglie quell'altro. È una questione di fascino. Perché uno sceglie una donna invece di un'altra, o un uomo invece di un altro? Semplicemente perché la vede più bella, la attrae di più. È una fascinazione la scelta di fede, io credo, alla fine. Non ci sono ragioni sufficienti per spiegare. Però prima c'è tutta una fase di svuotamento, di liberazione, di alleggerimento che è comune, come dici giustamente, a tutte le grandi tradizioni, sia religiose che sapienziali, perché questo te lo diceva anche Seneca nell'antica Roma, te lo diceva, o anche i grandi maestri greci tipo Epicuro, ti dicevano no, prima di tutto svuotati di tutte le menzogne di cui sei pieno. Ecco, il nostro è un mondo pieno di menzogne e pieno di rifiuti. Quindi, siccome stiamo saturi, non sappiamo più come disfarci dei rifiuti, siamo pieni di mondezza, sia psicologicamente che fisicamente, torna la fame di discipline che ci fanno ritrovare la leggerezza e direi il piacere dell'esistenza.
Ma io per questo ti parlavo di decrescita materiale e crescita spirituale,
esatto.
No? Come se fossero dei vasi comunicanti, che la grande crescita materiale ci ha poi svuotato della nostra spiritualità. E per ripartire, a volte si riparte appunto camminando per una settimana o per due settimane, sì. Lungo, magari noi italiani andiamo al cammino di Santiago e poi magari gli altri vengono a fare la via Francigena qui da noi,
certo,
no?
Certo.
Perché poi ciascuno di noi magari ha pure un imbarazzo, no? Mettersi in cammino vicino a casa perché ci sono tanti pudori, tante... Ecco, camminare è uno dei percorsi, digiunare è l'altro, meditare, diciamo, è comune a tutte le grandi religioni e le grandi discipline. Per tornare al calendario degli incontri, perché abbiamo detto chi vuole incontrare i gruppi Darsi Pace può leggere il libro di Marco Guzzi di cui abbiamo parlato, Edizioni Paoline, Il cuore a nudo, può andare sul sito darsipace.it, ma c'è un calendario anche di conferenze a partire dal 12 aprile. E dove si trova questo calendario? Nel sito internet?
Sì, si può andare tranquillamente nel sito di darsipace.it o anche nel mio sito personale, lì sono elencati tutti gli incontri che faremo, sia quelli regolari, perché noi abbiamo dei corsi regolari, un corso triennale di base dei gruppi Darsi Pace e poi due biannualità di approfondimento. Tra l'altro è interessante perché facciamo questi corsi fisico-telematici, per cui abbiamo praticanti non solo in tutta Italia ma in tutto il mondo.
Quindi
abbiamo...
si può fare il corso anche per internet,
esatto,
molto interessante.
Abbiamo praticanti in Cina, per dire, o negli Stati Uniti, che seguono con molto frutto, sembra, questo
Ma è molto bella l'idea di un movimento cristiano aperto a tutti e anche del collegamento appunto con lo yoga, con l'induismo, perché poi le parole, i riti e il raccoglimento sono, insomma, i mantra somigliano al rosario, no? che si diceva una volta in tutte le case alle 7 di sera al tramonto,
sì.
E è curioso vedere appunto come poi tutto questo serva, come dicevi tu, a svuotare, a liberare, a fare posto poi ad altro, no? Alla
sì.
Meditazione spirituale vera e propria.
Sì, fondamentalmente questo è il dinamismo di ogni vita spirituale, svuotare, svuotarsi per farsi colmare d'altro, da un'altra parola che sappia benedire, dire bene la nostra esistenza. Il cuore a nudo è il racconto concreto nella mia vita, in un momento critico molto difficile che ho attraversato, di come ho dovuto proprio riaffrontare tutti gli ambiti della mia esistenza, dal lavoro alla sessualità, al rapporto con la malattia, con la morte, ricevendo nel silenzio quelle benedizioni, quelle visioni nuove degli stessi problemi che mi hanno consentito di ricominciare. Ecco,
e si può anche guarire, perché tra l'altro tutta questa sporcizia spirituale e materiale che accumuliamo, di cui ci dobbiamo svuotare, come dice Marco Guzzi, poi spesso ci fa ammalare, ma ci fa guarire, liberarcene o comunque prendere distacco e distanza giusta da tutto questo. Io ti invito a restare, Marco,
sì.
In ascolto.
Grazie.
Perché fra poco, dopo la musica, ci collegheremo con padre Luciano Mazzocchi.
Benissimo.
Che è un missionario che ha fondato una comunità, anche questa, di dialogo interreligioso che si chiama Vangelo e Zen. E il secondo ospite di oggi è padre Luciano Mazzocchi, missionario saveriano, che ha fondato la comunità di cammino interreligioso Vangelo e Zen. Buongiorno Padre Mazzocchi. Buongiorno. E benvenuto alla nostra trasmissione. Sì. Ecco, il Vangelo e lo Zen. Dicevamo prima con Marco Guzzi che le grandi religioni e le grandi discipline orientali hanno in comune dei punti fermi, la meditazione, il digiuno, anche proprio il cammino verso i propri santuari, verso il proprio percorso spirituale. Ci racconta qual è la sua esperienza Zen e come si fonde con il Vangelo?
Ma la mia esperienza Zen è nata, direi, insensibilmente. A un certo punto mi sono accorto che lo Zen mi parlava dentro, nel senso che ho vissuto 19 anni in Giappone come missionario e non avevo in mente di incontrare in modo particolare lo Zen, ma proprio perché non avevo in mente di incontrarlo, l'ho incontrato lungo il cammino, quindi nelle persone. E direi soprattutto in quelle che si avvicinavano alla missione cattolica, che chiedevano anche il battesimo, e io vedevo come in loro rimaneva un valore, direi esistenziale, un valore proprio della dignità dell'esistere. E ho poi compreso che questo era radicato, o meglio, è stato coltivato da quel patrimonio religioso che è il buddismo, e in modo particolare nel buddismo la corrente Zen, che credo è la corrente più essenzializzata del buddismo. E lo squillo del campanello che mi ha fatto risvegliare a questo incontro che insensibilmente stava avvenendo nella mia vita è stato l'incontro con un sacerdote domenicano, padre Ossida Sigheto, praticante assiduo dello Zen proprio nel suo percorso di vita. Sui 30 anni circa ebbe l'incontro con il Vangelo e lui scrive nei suoi libri: io sono cristiano perché buddista, io nel perdono di Cristo sulla croce vedo lo Zen dello Zen, vedo l'atteggiamento composto di fronte all'esistenza, è intimamente accogliente verso l'esistenza, e lo vedo proprio in questo uomo che, morendo, è vittima così della violenza altrui, prega per il perdono dei suoi crocifissori e anzi davanti a Dio chiede di comprendere che l'uomo compie questi errori per ignoranza, ma il fondo dell'uomo non è cattivo, è l'ignoranza che lo tradisce lungo il cammino storico. E poi, ecco, da questo primo incontro, questa esperienza, ecco, io ritrovo richiamato in Italia per guidare i giovani missionari che si preparavano alla partenza. Ecco, notavo come il giovane occidentale che parte ad annunciare il Vangelo manca di qualcosa. Manca di qualcosa che sta proprio sotto. Parte il giovane missionario con, direi, la sicurezza di avere colto la verità universale, e questo lo pone nell'atteggiamento del maestro, gli fa dimenticare che l'uomo sempre, anche a 100 anni, anche nella posizione, diciamo, più di maggiore responsabilità, anche fosse papa, supponiamo, eccetera, è sempre pellegrino. Nella verità ci siamo dentro, camminiamo in essa, ne scopriamo un aspetto un momento dopo l'altro, ma la verità tutta non la possiamo scoprire, perché non è un oggetto.
Padre,
ci
Mazzocchi,
siamo dentro la verità.
Ecco, il fondamento del buddismo, lo dico con due parole banali ma forti, è l'accoglienza, il non giudicare e il creare una sorta di distacco tra noi e l'accettazione di quello che la vita ci porta. In questo lei vede l'umiltà cristiana, l'umiltà di Cristo che si è fatto uomo e ha sofferto più degli uomini, no? In quella...
Io preferisco cogliere ciò che è veramente unico delle correnti religiose, perché mi aiutano a scoprire cosa sono io, perché io non sono il cristiano, io non sono il buddista, io sono me stesso. E il cristianesimo è il servizio dell'uomo, non è l'uomo per il sabato ma è il sabato per l'uomo. Questo è proprio fondamentale. L'uomo è più grande del messaggio cristiano, perché il messaggio cristiano è al servizio dell'uomo, ma diciamo il regno di Dio è la realtà che ritorna si converte alla giustizia, alla pace e alla gioia, come dice l'Apostolo Paolo. Quindi io non confronto e colgo questo che mi aiutano a diventare vero. Il cristianesimo, il messaggio di Cristo, con questa focalizzazione del perdono, dell'accoglienza dell'imperfezione, abbiamo sentito parlare di tutte le robacce che abbiamo dentro da cui dobbiamo liberarci, però il Vangelo ci dice che è proprio questa esperienza del peccato che introduce a comprendere maggiormente ciò che è vero, ciò che è bello, ciò che è santo. I 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza, che non conoscono il peccato, non portano la gioia. Porteranno la giustizia, ma il regno di Dio è giustizia, pace e gioia. Mentre un peccatore che si converte porta gioia. Questo è un messaggio proprio intimo al Vangelo, lo sento verissimo. Però, ecco, a me è occidentale, è preziosissimo l'incontro con lo Zen, perché da occidentale a un certo punto io mi sono pensato dentro al paradigma della storia. La storia umana, l'Occidente dà tanto importanza alla storia umana, all'opera dell'uomo, come se questa storia umana fosse ciò che ricapitola l'esistenza, mentre invece ne è un frammento.
Come se ci fosse una gerarchia, no? Una gerarchia.
Un frammento proprio infinitesimale, anche fisicamente, nell'universo, nel tempo. E quindi ho riscoperto che l'uomo non è colui che raggiunge una data, una meta nella storia che è di cui può vantarsi. L'uomo è sempre di fronte all'infinito un pellegrino, e questo lo Zen mi aiuta molto.
E questo molto. Devo dire che lei ci suggerisce proprio in questa giornata di festa l'idea di non creare barriere tra le discipline,
certo,
tra le religioni,
certo,
ma di accogliere, capire, certo, studiare, e questa del cammino interreligioso, che a volte è anche un cammino fisico verso altri luoghi, verso altri simboli delle religioni altrui, e comunque è una ricerca di spiritualità senza appunto, senza una meta. Ha detto bene padre Mazzocchi, noi siamo piccoli, minuscoli davanti all'universo e davanti alla storia, non abbiamo nessuna gerarchia da rispettare, e comunque il Vangelo questo non ci chiede, ci chiede di accettare. Io lo ringrazio moltissimo per questa riflessione, per questa meditazione, padre Luciano Mazzocchi. Ricordo il sito della sua comunità, che è vangeloezen.org. E allora grazie ancora a Marco Guzzi, che abbiamo sentito nella prima parte del programma. Potete trovarlo nel sito darsipace.it. Tutto questo di cui vi abbiamo parlato lo troverete sulla pagina 28 minuti di Facebook, e potete sempre comunicare con noi e anche arrivare a Facebook attraverso 28minuti.rai.it. Grazie a Luciano Panici per la collaborazione tecnica, a Cecilia Di Gennaro, che è la curatrice del programma, a Viviana Pregadio, che lavora in redazione, e a Macaggiano, che è la nostra regista. E allora, per contattarci, noi siamo sempre a 28minuti.rai.it. Buona giornata.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.